File 46, pagina 236, 22. C'è chi sa come morire. Ogni tanto, quando non eravamo ancora stati assegnati ai lavori forzati e passavamo l'intera giornata nella strada davanti alla baracca, ricevevamo una visita di un deportato tedesco alto e allampanato che parlava bene l'italiano e sembrava conoscerci tutti e di tutti si dichiarava amico. Fu da lui che un giorno sentimmo dire che, per quanto possa sembrare strano, i deportati che si suicidano sono rari. Eravamo chiusi, il cancello della baracca per noi non si apriva mai. Accogliemmo l'informazione con qualche perplessità, come una delle tante che arrivavano e che non avevano alcuna possibilità di riscontrare. Da allora sono passati mesi, abbiamo avuto altri contatti. Quello che succede lo sappiamo non soltanto per sentito dire, ed ora ci chiediamo se è proprio vero che sono eccezioni rarissime i prigionieri che si suicidano. Forse in realtà sono pochi soltanto i casi palesi, tanto più che quando succede il cadavere viene portato via subito e i capos si affrettano, anche contro ogni evidenza, a parlare di disgrazia. È stato così anche per il giovane russo. È scivolato sotto il carro, ha sentenziato Deutsch e l'argomento è chiuso, anche se i prigionieri della squadra della quale il giovane faceva parte scuotono la testa. Dopo poco, tuttavia, loro pure non ne parlano più, sviano il discorso che non serve a niente, non aiuta nessuno. Del resto, che importanza può avere un morto in più con tanti che ce ne sono ogni giorno? Così ogni volta la notizia fa un giro breve e anche questa rimane fuori, tra i pochi che eravamo all'aperto. Tutti d'accordo, gli SS e i capos, che non vogliono che il ritmo del lavoro si alteri, ma anche i prigionieri, che devono poter continuare la loro battaglia per sopravvivere ancora un poco. Si resta pensierosi per qualche minuto, poi si abbassa la saracinesca, che conta il modo. Lei però, la nostra compagna di ogni istante, rimane. Non è possibile ignorarla, anche se c'è chi per esorcizzarla, forse, tenta di ridacchiare su ognuna di quelle notizie. È passato per il filo, dice ripetendo un certo linguaggio del lager e riferendosi a chi, per abbreviare la sofferenza, si è buttato contro il reticolato ad alta tensione. Nessuno si fa l'inutile domanda sul perché. Al massimo ci si chiede come gli sia riuscito di arrivare a toccare la rete col fossato che gira tutto intorno al campo e le sentinelle sulle torrette che sparano su chiunque si avvicini, o se quella possibilità l'ha trovata perché era uno che lavorava nei pressi ed aveva ancora tanta vitalità da poter superare di slancio la distanza e arrampicarsi dall'altra parte prima della raffica. Il nome comunque, la nazione d'origine di chi ha scovato quell'energia e quella possibilità, il più delle volte non si conoscono, non interessano neppure. Anche per il prigioniero che si è ucciso nello Strafblock, la baracca dei puniti, è successa la stessa cosa e di lui non si sa nulla, salvo che per liberarsi di tutto e per sempre ha aspettato la notte, è sceso dalla incastellatura, ha varcato la porta del Waschraum e lì, con la sola cosa che aveva portato con sé, una cordicella, che era forse la cintura dei pantaloni, si è impiccato a una delle chiavette dell'acqua, tenendo le ginocchia strette fra le braccia, perché il rubinetto era troppo basso. Lui, chiuso nella baracca di punizione, al reticolato elettrificato, non ci poteva arrivare, perciò ha scelto un altro modo nella solitudine e nel silenzio della notte. Per lui, come per quelli che escogitano altri sistemi, è stato difficile impiegare una parola deviante, parlare di disgrazia, ma fin dove sia filtrata la notizia, che a noi è giunta solo perché lo Strafblock è quasi adiacente al nostro, è difficile dire, tanto più che di certe cose ognuno cerca di non parlare. Il silenzio è un mantello di difesa. I suicidi sono rari, ripeteva quel mellifluo e sin troppo cordiale deportato tedesco, ma a noi pare, ogni giorno di più, che siano rari solamente i casi dei quali si viene a conoscenza, e vorremmo poter stabilire se è da considerare o no suicidio il gesto di chi si ribella, anche a un semplice Zimmerdienst o a un Vorarbeiter, pur sapendo che il meno che possa accadergli è di ricevere le Fünfundzwanzig e di venire poi incluso in una tradotta di eliminazione. E in quale altro modo potrebbe essere definito l'abbandono silenzioso di tutti quei prigionieri che si lasciano scivolare per terra ed attendono senza più alcuna reazione le frustate dei capos e il colpo di pistola degli SS? Neppure in quei casi c'è chi pronuncia la parola rara, vietata anzi, dal momento che al prigioniero non è concesso di uccidersi, di sottrarre così al Reich nazista l'ultimo residuo della sua forza lavoro, la stralunata goffaggine della sua figura, e figuren ci definiscono infatti alcune volte, oltre che stucche, pezzi. Il prigioniero non ha e non deve avere alcuna libertà, non deve conservare neanche un'ombra di volontà, perciò non può essergli concesso di scegliere lui il modo di farla finita. Soltanto loro, della grande stirpe dei padroni, possono farlo per lui. Per questo, se ci prova e ci riesce, sostengono che non è vero, se ci prova e fallisce, ed è magari perché non ce l'ha fatta ad arrivare fino alla rete elettrificata, o se ha tentato di impiccarsi, non muore perché il suo corpo è ormai troppo leggero e non se n'era reso conto, o non aveva potuto trovare dei pesi da aggiungere alle sue estremità. Diventa oggetto di pubblico scherno e di fustigazioni ripetute affinché tutti ricordino a che razza di sottospecie apparteniamo, incapaci persino di procurarci da soli quella facilissima cosa che è la morte. In questi casi gli SS evitano di finirlo, fanno anzi di tutto affinché il prigioniero che ha fallito sopravviva, lo flagellano e lo deturpano a suon di calci in faccia e di nerbate, ma poi lo fanno curare, lo rispediscono con le sue cicatrici in mezzo a noi, così che tutti rammentino che è assolutamente proibito assumere una qualsiasi iniziativa. Nonostante tutti i loro streng verboten, urlati o sottintesi, è successa giorni fa in un comando esterno una cosa gravissima ad opera di un prigioniero italiano. L'uomo faceva parte di una squadra di steratori e spaccapietre, tutto il giorno col piccone e la mazza a frantumare la roccia per la brecciatura di una strada in costruzione. Un militare SS, un volontario della morte altrui, lo aveva preso di mira perché italiano e gli stava quasi continuamente addosso, picchiandolo a ripetizione e sollecitandolo con una serie di insulti e di male parole apprese e collezionate in Italia. E anche Badoglio, pronunziando bene, e Macaroni, Mussolini, gli diceva, intercalando le parole ai calci e ai colpi sulle reni con la canna del moschetto. L'uomo a un certo punto non ha resistito più. Non Badoglio, non Mussolini, ha ribattuto esasperato, ma Garibaldi, Mazzini. Da quel momento dopo quel grido e quella reazione insospettata fierezza è stato peggio, un impegno totale, più sistematico che mai, da parte della SS, sempre soltanto alle sue spalle, ora a scandigli la cadenza, senza un attimo di tregua, poiché ormai era chiaro che non ci sarebbe stato scampo e che era quello il modo nel quale doveva concludere la sua presenza sulla terra dei nazisti, l'italiano se l'era giurato e se n'era confidato con un compagno, aggregato però ad una squadra diversa. Con il piccone in mano, curvo sul suo massacrante lavoro, il prigioniero ha aspettato con pazienza il momento opportuno e quando il suo tormentatore è arrivato e si è piazzato alle sue spalle, a distanza della gamba, si è drizzato di scatto e ha abbattuto il piccone all'indietro con tutte e due le mani. Poi è stata la fine anche per lui, come previsto e invocato, ma il torturatore prima, con la fronte e il cranio sfondati, il piccone profondamente dentro e il berretto, le cervella, le insegne con i teschi e le tibie, una poltiglia sola. Subito dopo, i prigionieri che facevano parte delle squadre di quel comando sono stati sostituiti da deportati che di quanto accaduto non sapevano e non dovevano sapere niente, gli altri rispediti nel lager e rinchiusi in una delle baracche di transito. È un caso straordinario l'averlo saputo, tanto più che è in Außenkommando che è successo, e noi che il più delle volte non riusciamo a sapere neppure quello che capita a pochi passi di quelli dislocati all'esterno, non conosciamo spesso neppure i nomi. Sarebbe bastato un nulla per non concedermi la sosta serale dietro quel cancello e quindi non saperne niente, come in chissà quanti altri casi, o che lo slavo, al quale avevo chiesto se c'erano italiani in quella baracca, non capisse, non mi desse ascolto. Invece mi ha fatto cenno di attendere, è corso via ed è tornato assieme a un mio connazionale, sollecitandolo con grandi gesti. Ma il nuovo venuto non aveva bisogno di essere incitato. Non appena ha udito la sua stessa lingua, si è aggrappato alle maglie della rete, mi ha raccontato, con voce alterata dall'agitazione e tuttavia con ordine e chiarezza, quello che era accaduto nel comando dal quale veniva. Ha ripetuto quel Mazzini e quel Garibaldi che non erano mai stati perdonati al suo compagno. Ogni tanto l'uomo dietro il cancello staccava le mani dalla rete, accennava ai gesti dell'uno e dell'altro dei protagonisti, poi di colpo si frenava, si guardava d'intorno nel buio quasi completo e tornava ad aggrapparsi al reticolato. «Raccontalo anche agli altri, fallo sapere», diceva, «e che l'avrei fatto anch'io come lui se mi fosse capitato un porco come quello». Subito dopo, senza abbassare la voce, tanto nessuno poteva capire, ha fatto delle considerazioni sugli altri di quel comando, come se nessuno di nessuna nazionalità potesse saper mettere in atto e con così precisa determinazione qualcosa di simile a quello che aveva fatto il nostro connazionale. «E ora chissà dove ci mandano, chissà cosa ci fanno», ha concluso, con voce ferma però di uomo che non ha esaurito la sua carica vitale, la sua volontà di non lasciarsi annullare. Pagina 239.